doppio diesis. Realtà aumentate.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici. Io sono Jacopo Tomatis, questo è Doppio Diesis e oggi parliamo di Maria Monti.
Leggeva nelle venature, in testa ai funghi, ogni evento del futuro e poi si regolava. Intuiva in cielo il mistero delle stelle. Forme pietrificate di epoche lontane, rami intrecciati, facce d'uomini o di bestie, sassi con la forma di un fegato di un cuore, noccioli a due teste con la faccia del nemico. Faccia del nemico, fegato cuore, faccia del nemico. E piano piano si è trovato imprigionato nella rete sonora proprio come noi. Sei prima, dopo, ieri, ora, mentre poi. Destra, sinistra, tu coloro, gli altri e voi. Poi con la ruggine del tempo lo ha perduto. Son colori e immagini che non comprende più e accenna qualche timoroso movimento. Leggeva il futuro in un mucchio di foglie. Leggeva il futuro. Poi con la ruggine del tempo lo ha perduto. Son colori e immagini che non comprende più e accenna qualche vergognoso movimento. Tim-tom, 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 tim-tom.
E abbiamo cominciato con un ascolto da Maria Monti, da un disco del 1974, Bestiario, oggetto del desiderio per molti anni dei collezionisti di pop d'avanguardia italiano, perché in questo disco, oltre a Maria Monti, di cui parleremo diffusamente in questa puntata di Doppio Diesis, c'è il chitarrista Luca Balbo, c'è il sax soprano di Steve Lacy e gli arrangiamenti di Alvin Curran, questi ultimi due nel gruppo Musica Elettronica Viva, uno dei rari momenti in cui la forma canzone italiana ha saputo sciogliersi dentro l'avanguardia jazz, l'avanguardia contemporanea, con risultati davvero davvero notevoli. Bestiario è probabilmente uno dei grandi dischi dimenticati degli anni 70 italiani, appunto oggetto di culto per molti, ristampato qualche anno fa nel 2018 dalla Unseen Words su vinile e anche su piattaforma. Adesso tutti possono ascoltarlo sulle principali piattaforme di streaming. Ed era un buon inizio per parlare della protagonista di oggi, Maria Monti, attrice, cabarettista, cantante, cantautrice, legata a Giorgio Gaber all'inizio della sua carriera e poi interprete di una carriera solista importante, anche al cinema tra l'altro. Recitò tra l'altro con importanti registi, per esempio una parte in Novecento di Bertolucci, mi piace ricordare. E soprattutto oggetto misterioso per certi versi, una cantante che ha raccolto sicuramente meno di quello che poteva raccogliere per il talento e per l'importanza anche culturale che ha avuto. Maria Monti, nata Maria Monticelli a Milano nel 1935, quindi leggermente più anziana della generazione che rivoluziona la musica italiana, per intenderci Gaber è del 39, Mina e De André sono del 40. Comincia cantando jazz, come molti fanno in quegli anni, ma il confine con il rock and roll è abbastanza labile. A Milano i locali sono gli stessi, muove i suoi primi passi al Santa Tecla, tra i templi milanesi del rock and roll, per intenderci il locale dove si esibisce anche Adriano Celentano, oppure alla Retusa, canta con i Menestrelli del Jazz, un gruppo in cui c'erano Ezio Leoni e Gianfranco Intra, fratello del più noto Enrico, nel contesto di una Milano vivacissima, è la Milano del piccolo teatro, di Streller, del folk revival, e Maria Monti avrà a che fare anche con quest'ultimo. Alla fine degli anni 50 viene messa sotto contratto dalla RCA italiana, che con la rivale Ricordi sta rivoluzionando il mercato del disco, proponendo nuovi prodotti per i giovani, nuove canzoni cantate in maniera diversa. Sono appunto gli anni di Mina, gli anni di Gino Paoli, dei primi cantautori. E Monti comincia anche, a differenza di altri interpreti del periodo, a scrivere canzoni nel momento in cui vengono fuori questi nuovi cantautori. Canzoni che, lei dice, devono essere mica stupide, canzoni che abbiano uno scopo. Ecco, ne ascoltiamo una, il suo primo successo, sempre proprio in questo momento di passaggio tra anni 50 e anni 60. È una canzone profondamente sovversiva per la morale dell'epoca. La scrive una sera Maria Monti a casa di Giorgio Gaber, dice, divertendoci molto insieme a Giorgio Gaber e al fratello di maggiore di Gaber, Marcello, che anche lui era un chitarrista. La canzone è Zitella Cha Cha Cha.
Nella mia vita coloro che amai son più di mille ormai. Marcello era piuttosto bello, ma non mi andava, faceva il bidello. Onorato, l'ho veramente amato, ma c'era un fatto, che era già sposato. E pensare che un giorno ero bella, ma or son rimasta sola. Se nasco un'altra volta, non farò più così. Maurizio, ragazzo di giudizio, ma non mi andava, di bere aveva il vizio.
Zitella Cha 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 1960, Maria Monti, un catalogo degli amanti della protagonista di questa canzone, qualcosa che evidentemente per la morale italiana dell'epoca era abbastanza avanti, l'idea che una donna potesse parlare con tanta disinvoltura delle sue avventure amorose e sessuali, sostanzialmente. In effetti questa canzone fu ampiamente censurata. Ovviamente quello che è interessante è che Monti in questo brano, in altri brani del periodo, porta la donna a essere soggetto di quello che canta, e evidentemente sono canzoni in cui Maria Monti interpreta un personaggio che è quello della ragazza moderna, anticonformista. Di fatto interpreta il suo personaggio. Maria Monti comincia a lavorare molto presto, a 15 anni, fa la segretaria dattilografa per molti anni, fino a quando non comincia a cantare, non viene messa sotto contratto per la RCA. La RCA pubblica anche il suo primo album, che si intitola Recital, che di fatto è una sorta di concerto trasposto su album. Alla chitarra c'è Giorgio Gaber, peraltro, e nelle note di copertina Vincenzo Micocci, il discografico dell'RCA, che è l'uomo a cui si deve una grande quantità di scoperte nella storia della canzone italiana, è anche l'uomo che poi promosse Lucio Dalla e Francesco De Gregori nel decennio successivo, per intenderci, scrive Vincenzo Micocci: chi c'è dietro a Maria? È chiaro, mi sembra, c'è la ragazza moderna, la donna dei nostri tempi, che noi amiamo o disprezziamo, che stimiamo o compiangiamo, ma che forse un giorno, nonostante tutto, finiremo per sposare. Certo, non si tratta della stessa donna di qualche decina d'anni fa, di romantica memoria, che si desiderava pura ed ignara di tutto, da poter utilizzare come un soprammobile. Ecco, qua viene fuori ovviamente la visione profondamente sessista dell'industria musicale dell'epoca, anche da parte del discografico che tutto sommato promuove Maria Monti e le permette di registrare questi dischi. Questo ci fa capire quanto i pezzi di Maria Monti fossero avanti rispetto al tempo in cui venivano eseguiti. Questa canzone, tratta appunto dall'album Recital del 61, si intitola Nina e l'aspirapolvere ed è un pezzo bizzarro, una specie di cabaret un po' alla Gaber, per intenderci. Nina e l'aspirapolvere.
Arrivata ieri sera la nuova cameriera, slanciata e molto bella, sembrava una modella. I miei fratelli si tiran gomitate, si danno occhiate piuttosto infuocate. La mamma prende per mano la fata. Come ti chiami?
Nina.
Ricordo che passava la nostra Nina, più bella diventava, ma nelle faccende non era molto brava, non migliorava mai e non rendeva e non puliva. Portamento da regina, la nuova cameriera usciva di cucina col piatto di portata. Ecco mio padre le allunga una carezza, il piatto cade e addio zuppa inglese. Cosa succede? S'arrabbia la mamma, io ti licenzio Nina. Ogni giorno che passava la nostra casa più sporca diventava. La mamma sgridava, la Nina fannullona che civettava e non puliva e non rendeva. Per esempio l'altra sera la Nina più non c'era, a tavola eravamo già pronti per cenare. Se n'era andata con mio fratello Carlo, nel parco di fronte faceva mano in mano. Dalla finestra rivede la mamma licenziata Nina. Ogni giorno che passava in casa nostra la pace ritornava. Non c'è più la Nina con il piumino in mano e dal suo posto c'è un affare strano. È un aspirapolvere, però pulisce bene ed è ritornata.
Questa era Maria Monti, Nina e l'aspirapolvere, 1961. Maria Monti si afferma dunque anche presso il grande pubblico, ha un buon successo in questi anni su un filone più ironico, diciamo, di canzone, tra rock and roll e musica giovanile. Però Maria Monti è anche un'interprete raffinata che si è formata con il jazz e che è abituata al contesto teatrale milanese. In effetti ha debuttato nel 59 al Teatro Gerolamo a Milano, che è la culla della canzone milanese, con uno spettacolo intitolato Le mie canzoni e quelle degli altri, con la regia di Filippo Crivelli. Filippo Crivelli, recentemente scomparso, è stato uno dei registi chiave di quella scena, regista di Milanin Milanun, ma anche regista per il Nuovo Canzoniere Italiano, per spettacoli come Bella Ciao o Pietà le Morta, ecco, oppure collaboratore ancora di Laura Betti, di Millì e appunto di Maria Monti. In molte di queste canzoni, splendide peraltro, Monti mostra una vena meno ironica, più crepuscolare, che l'avvicina ad alcune cose di Gaber, di Iannacci, in generale della canzone di quel periodo, concepita a Milano. Sono le nove, e la canzone che ascoltiamo adesso, che è appunto scritta da Giorgio Gaber con Sandro Luporini, in una delle loro prime collaborazioni. Alla chitarra appunto c'è Giorgio Gaber. Sono le nove, Maria Monti.
Sono le nove, cade la neve, fischiano i treni vicino a Lambrate. Le nove son passate, le strade son gelate, si chiudono i cancelli al parco di Lambrate. A Lambrate le strade ferrate, di neve ammantate, di neve ammantate. Sono le dieci, torna il sereno, sterpi di brina già coprono Lambrate. Le dieci son passate, in fondo a Viale Argonne, passeggiano tre donne, passeggiano tre donne. Le dieci son passate e sostano altre donne all'arco della pace, ma non trovano pace. Non trovano pace.
Sono le nove, Maria Monti, sempre dal suo album di debutto Recital del 1961, con Giorgio Gaber alla chitarra. Ecco, non bisogna fare l'errore che spesso è stato fatto di appiattire Maria Monti su Giorgio Gaber, per quanto ovviamente i due hanno collaborato a lungo e per un certo periodo sono stati anche una coppia. La loro collaborazione va letta proprio come collaborazione tra artisti, che dà vita a moltissime canzoni, anche canzoni di Gaber. Per esempio, Maria Monti ebbe un ruolo nella composizione, ha raccontato lei stessa, di Non arrossire, uno dei primi successi del Gaber, quasi cantautore, diciamo, all'inizio della sua carriera, molto prima del teatro canzone. I due si incontrano nel 59, quando appunto Maria Monti viene chiamata a sostituire la voce dell'orchestra di Giorgio Casellato, i Giullari, con cui Gaber collaborava. Gaber nei primi tempi è un chitarrista nell'ambito del nuovo rock and roll, del jazz e di altri generi americani che stavano affermandosi a Milano. E nel 61 insieme fanno uno spettacolo che si chiama Il Giorgio e la Maria, noto anche per alcune canzoni poi diventate famose, come per esempio La Balilla, che è proprio di questo periodo, e che è in un certo senso uno dei primi tentativi di Gaber verso il teatro canzone, molto prima del periodo anni 70, in cui poi Gaber si afferma in questo genere, che di fatto inventa lui. Tra l'altro nel Giorgio e la Maria c'era Enzo Iannacci al pianoforte, tanto per farvi capire com'era l'aria in quegli anni a Milano. Nel 61 partecipano anche insieme al Festival di Sanremo, un anno particolarmente vivace perché ci sono tutti i cantautori più famosi, e presentano un brano che si chiama Benzina e Cerini, e ne ascoltiamo un pezzettino piccolo nella versione di Giorgio Gaber.
Il mio destino è di morire bruciato, la mia ragazza deve averlo proprio giurato. Ha inventato un nuovo gioco, mi cosparge di benzina e mi dà fuoco, e io brucio, brucio d'amore, ma piantala coi cerini, è un gioco un poco ardito, non voglio finire arrostito. Perché fuoco, l'ho già qui nel cuore.
Benzina e Cerini, versione Giorgio Gaber, Sanremo 1961. Dico versione Giorgio Gaber perché in effetti questo brano è un caso più unico che raro, successo molto raramente nella storia del festival, ma è una canzone che ha due testi diversi, uno dal punto di vista di lui, Giorgio Gaber appunto, e uno dal punto di vista di lei, di Maria Monti. E quindi ci ascoltiamo anche la versione di Maria Monti, ed è significativo che i due testi sono speculari, ma ribaltano anche i ruoli di genere, diciamo così, tradizionali. Nella versione di Giorgio Gaber il personaggio è un maschio passivo che subisce la donna attiva, Maria Monti è ovviamente invece la donna moderna attiva che infligge la sua punizione sul timido cantautore. Benzina Cerini, versione Maria Monti.
Di morire bruciato, e il mio ragazzo, chi lo sa perché è preoccupato, ho inventato un nuovo gioco, lo cosparco di benzina e gli do fuoco, e lui brucia, brucia d'amor. Ma piantala coi Cerini, mi supplica rabbioso, ma ecco un Cerino ho già acceso, sto per dargli il mio ardente calore, e mi tormenta, è sempre più preoccupato, forse son strana, ma mi piace tanto bruciato, come è bello questo gioco, con che gioia coi Cerini gli do fuoco, e lui brucia, brucia d'amore.
E questa era un pezzettino della versione di Benzina e Cerini cantata da Maria Monti. Come si intuirà, la versione più famosa è quella di Gaber, e già ci dice qualcosa sul perché e sul come il personaggio di Maria Monti è stato in gran parte dimenticato. Se uno va a cercare Benzina e Cerini sulle piattaforme di streaming, troverà inequivocabilmente unicamente la versione maschile del brano. La versione di Maria Monti non è mai stata ristampata, infatti la ascoltiamo dal vinile originale, quindi ha una qualità anche non particolarmente eccelsa. Avrete intuito, Milano in quegli anni è una vera fucina di talenti e Monti è in mezzo a questa grandissima vivacità che caratterizza la produzione musicale, non solo di canzone naturalmente. Nel 63 lo stesso Gaber coinvolge Maria Monti nella trasmissione Canzoniere Minimo, una pietra miliare della storia televisiva italiana, dove Monti va a cantare Beluselin del Bosco, un brano popolare. Effettivamente, come molte cantanti che si sono formate col repertorio americano, Maria Monti in quegli anni si avvicina anche al folk e al repertorio politico, oltre che al cabaret. Nel 65, per esempio, incide un disco con Paolo Poli, Le canzoni del diavolo. Negli stessi anni incide, per ricordi, quattro canti della resistenza spagnola. Maria Monti si dice, come molti altri, comunista in quegli anni. Comincia a collaborare con i dischi del Sole, l'etichetta chiave nella storia del folk revival italiano, diretta da Roberto Leidi, altro milanese che ha in quegli anni un ruolo centrale nella progettazione di spettacoli come musicologo naturalmente, ma anche come agitatore culturale. E proprio per i dischi del Sole incide un 33 giri di piccolo formato, curato proprio da Leidi, che si intitola Le canzoni del no. È un disco che ha una certa eco pubblica perché contiene, fra le altre, La marcia della pace di Franco Fortini e Fausto Amodei, che causa il sequestro del disco perché è accusato di essere troppo sovversivo. È un brano effettivamente profondamente antimilitarista che per la sensibilità dell'epoca è particolarmente sconvolgente. Noi non ascoltiamo La marcia della pace, bellissima, ma ascoltiamo un altro brano da questo 33 giri EP che si intitola Stronzio 90, traduzione italiana del cantautore Rudy Assuntino di un brano molto popolare nel folk revival americano dell'epoca, che si intitolava appunto Strontium 90, era un'ironica canzone sull'apocalisse nucleare. Maria Monti, Strontium 90.
Beveva tutto andar e proprio sul più bello della festa un tipo folle incominciò a gridar: stronzio, stronzio, stronzio 90, tutti quanti all'inferno manderà di questo stronzio, stronzio, stronzio 90, qui ce n'è per tutti. Che cosa ci farà la radiazione? Tre teste a te, due teste forse a me. Mio figlio nascerà uno scorpione. Nessuno avrà la faccia che c'hai te. Stronzio, stronzio, stronzio 90, tu quanti all'inferno manderà di questo stronzio, stronzio, stronzio 90, qui ce n'è per tutti in quantità. Stati amici del progresso, l'evoluzione è certa, ma però con l'aria impestata che c'è adesso ci rivedremo tutti allo zoo. Stronzio, stronzio, stronzio 90, tutti quanti all'inferno manderà di questo stronzio, stronzio, stronzio 90, qui ce n'è per tutti in quantità.
Maria Monti, Strontium 90, versione italiana di un classico del folk revival americano, mai ristampata ma inclusa nel bellissimo disco Le canzoni del No, pubblicato dai Dischi del Sole. Maria Monti, l'abbiamo visto, agisce come cantautrice di fatto, è autrice di molti dei suoi brani, spesso in collaborazione, e agisce fra i cantautori. Ironia della sorte, nonostante non sia stata particolarmente ricordata come cantautrice, in realtà ricordata tout court, non ha avuto un grande successo, Maria Monti è anche, secondo la tesi più accreditata, l'inventrice della parola cantautore, una delle parole di maggior successo del Novecento italiano. Effettivamente, intorno al 1959-60 hanno debuttato su disco alcuni musicisti un po' anomali, Umberto Bindi, Gino Paoli, Giorgio Gaber, Enzo Iannacci e altri naturalmente, che l'industria discografica non sa bene come chiamare, perché sono autori, naturalmente molti hanno cominciato come autori, sono cantanti e spesso sommano questi due ruoli, una cosa che era per l'epoca assolutamente inaudita. La canzone italiana classica del primo Festival di Sanremo non prevede la possibilità di sommare il ruolo autoriale con quello di interprete. La prima volta che sul palco di Sanremo sale un cantautore è nel 1958 con Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, che è un po' il padre di questa generazione. E allora bisogna inventarsi una parola. All'inizio si usa cantante-autore, autore-interprete, a volte si usa chansonnier alla francese. A un certo punto, nell'ambito della RCA, dove Maria Monti lavora, viene inventata questa parola cantautore, che è una parola un po' buffa effettivamente alle origini. L'hanno rivendicata in due. Uno è Vincenzo Micocci, il discografico che abbiamo già citato e che dirigeva in quegli anni questo gruppo di musicisti alla RCA come direttore artistico, e l'altra è appunto Maria Monti, che in una recente intervista su Vinile con Luciano Ceri ha appunto ricostruito la vicenda della parola e ha detto: sì sì, certo, eravamo in una riunione alla RCA, c'erano Micocci, Gianni Meccia, Enrico Polito, che era anche lui cantautore e pianista, io e un batterista molto amico di Gino Paoli, che non ricordo come si chiamasse. Micocci voleva mettere insieme una serie di artisti che aveva sotto contratto e doveva fare una locandina che li pubblicizzasse tutti, ma gli mancava una definizione precisa e non sapeva bene come chiamarci, noi che le canzoni le scrivevamo e ce le cantavamo. Cantanti e autore era troppo lungo, eccetera eccetera. Insomma, Maria Monti in questa riunione sarebbe venuta fuori con l'idea di cantautore e in molti hanno confermato la sua versione. A noi piace credere a questa versione qua, anche perché dà una sorta di peso ulteriore all'ironia della prima cantautrice che viene rapidamente dimenticata, nonostante abbia lei stessa concepito questa parola. C'entra naturalmente non solo la vicenda personale di Maria Monti e la sua carriera, ma c'entra anche un certo pregiudizio di genere che attraversa tutta la storia della canzone italiana. È molto più comune, molto più normale pensare il cantautore al maschile, mentre molto poche sono le cantautrici, fino a tempi recenti, naturalmente. Facciamo un salto agli anni 70. Maria Monti continua la sua carriera sia come autrice sia come interprete. E a un certo punto, nel 72, dà alle stampe un disco notevolissimo che si intitola Maria Monti e i contrautori, non cantautori ma contrautori, che contiene brani suoi da cantautrice e brani invece di autori politici come Paolo Pietrangeli, Gianni Nebbiosi, Gualtiero Bertelli, Ivan Della Mea. Ci ascoltiamo il brano di apertura, che è firmato proprio da Maria Monti con Ettore De Carolis e Luca Balbo, che si intitola L'armatura.
Ho portato l'armatura a riparare all'officina, l'ingegnere mi domanda che cosa. Non posso respirare, stringe sul petto. Lui annota.
Torace, compressione, allargamento, altro.
Questi elementi laterali agli occhi, a destra non vedo, a sinistra nemmeno.
Allargare la visione, altro.
L'elmo è troppo pesante, schiaccia il cervello.
Testiera, sostituire, decapotabile, altro.
La visiera si blocca nel salire, proprio quando ho trovata l'espressione più indicata.
Cerniera, sali scendi, revisione, altro.
Gli arti li muovo con fatica, oh quanta.
Oliare, le giunture, altro.
Pensi che se la tolgo per dormire, sogno.
C'è il modello per la notte, vuol vederlo?
Già, ma quanto costa?
Costa tot.
E quando è pronta?
Venerdì.
Fino a venerdì no, no, non ci resisto, certo no. Senza la giusta protezione la Maria si scioglierà, la Maria si scioglierà. E già, è perché sono qui senza l'armatura e tutti i nemici mi farebbero fuori subito senza l'armatura. e non potrei nemmeno stare a casa mia. Se suonassero alla porta io nemmeno l'aprirei, io nemmeno l'aprirei. E sono qui che mi distruggo di paura, ho paura di aver paura, aspettare venerdì, aspettare venerdì. Ma poi mi chiedo, ma perché tanta paura? Il sole spunta e fa più caldo, e non si sta poi male qui, e non si sta poi male qui, e non che non si sta poi male, ma in fondo si può anche vivere senza l'armatura. Cosa me ne faccio di 20 kg di metallo addosso tutti i giorni, mattina e sera, oh! Ma senti che profumo fanno la mia paura. Ma io lo mando all'inferno l'armatura, e perché più leggera son così, e 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 più leggera son così. Come bello essere leggeri come una farfalla butterfly.
L'armatura da Maria Monti e i Contrautori, che esce per la RIFI nel 1972. Nello stesso anno esce anche un doppio per la Cetra Folk intitolato Memoria di Milano, in cui Maria Monti si dedica al repertorio urbano, spesso in dialetto, della sua città. Nel 74 esce il già citato Bestiario, il capolavoro di Maria Monti, di cui appunto abbiamo già parlato, che è diversissimo per atmosfere e suoni. È molto affascinante vedere come Maria Monti cambi colori, timbri, modalità anche interpretative nei suoi dischi, passando da un genere all'altro. Nello stesso 74 Monti partecipa anche alla Festa dell'Unità Nazionale a Bologna e ne viene tratto un disco che è cointestato a lei, Lucio Dalla, Francesco De Gregori e Antonello Venditti. Inutile dire quale di questi quattro nomi è poi stato quello meno noto negli anni successivi. Ovviamente Maria Monti è sempre un po' dimenticata in questa storia, anche se la attraversa da protagonista, no? La canzone d'autore degli anni 70. Forse anche perché nel 76 si dedica al cinema e in Novecento di Bernardo Bertolucci interpreta la madre di Olmo, il personaggio che nel film è interpretato da Gérard Depardieu. Nel 77 esce Muraglie, quello che è di fatto il suo ultimo album ufficiale. La sua carriera si interrompe con una sola eccezione di cui diremo a breve nel 1977. Da questo album mai ristampato ci ascoltiamo La Mazurkica.
Mi hanno chiestico varie personiche se sono rischiosici per le massiche, tutti quei cantici agitatorici, ai che domandica più infantilica, solo un mediocrico poteva farmela, a me stessica io commentavico. E gli ho rispostico al domandonico, quando i bambini ci chiedono civico, tutti gli umani ci fanno la guerrica per i fagiolici e le cipolliche, e non vi armatica che li detengica, quando hanno famica i popolarici. I domandonici, partitiristici, superfintonici, supercattivici, son più dannosici di tutti i versici, degli scioperici e dei corteico, e sotto banchico firmano cartiche, lavano le maniche come Pilatico. Signorolottici, partitiristici, sciropposotici e fuori luoghico, carta carbonica, non l'innocentico, bene inchiodatici alla poltronica, contano i mortici di ogni scontrico, con leggerezzica da cabarettici. Vari massacrici con tala storica nelle paginiche bene stampatiche, ma per montarlici non necessitican delle canzoni rivoluzionariche, troppe promesse che mai mantenuti che sono la causica dello scontentico. Nei poliziottici, negli operarici hanno la colpica, signor ministrico. Ciò che io cantico è una rispostica a una domandica di spiritosici, e più non cantico perché non voglico, perché a stanchezzica giù per le scarpiche, e nei capellici, e nel vestitico, e nella schienica, e nelle mutandiche.
La Mazurkica da Muraglie del 1977, Maria Monti, si poteva apprezzare l'originalità che di fatto fanno del suo stile una specie di unicum nella storia della canzone d'autore italiana, in generale delle interpreti, è veramente difficile collocare Maria Monti in una casella piuttosto che in un'altra, è veramente un personaggio anomalo, forse anche per questo se ne ha poca memoria, perché è difficilmente riconducibile alle categorie con cui normalmente pensiamo la musica, il cantautore, l'autore, l'interprete femminile. E cosa succede dal 77 a oggi? Perché ovviamente Maria Monti continua la sua carriera, fa molto teatro naturalmente, non incide, per un certo periodo è in India, quindi ha un periodo diciamo di riscoperta spirituale naturalmente, che porterà poi anche a teatro in spettacoli. C'è anche musica naturalmente, c'è un disco non ufficiale ma di cui si trova traccia su internet intitolato Oltre, Oltre e tratto da uno spettacolo con musiche di Nicola Sani e Luca Spagnoletti. C'è la televisione, la fiction anche, per esempio Maria Monti ha un ruolo in Vento di Ponente all'inizio degli anni 2000 dove interpreta una nonna e d'altra parte l'ha ricordato in una bella intervista con Guido Giazzi per il sito L'Isola che non c'era, il tempo è passato e i suoi ruoli così come il suo personaggio si sono evoluti. Di fatto l'ultima incisione ufficiale di Maria Monti è rimasta Muraglie fino a poco tempo fa, ma nel 2021 Maria Monti è tornata a incidere canzoni nuove con un EP, abbastanza sorpresa proprio perché si era un po' perso traccia della sua attività di cantante al di là appunto degli spettacoli teatrali e di occasionali sortite. Questo EP con 4 brani scritti insieme a Marco Persichetti è uscito solo in digitale, si trova facilmente su tutte le piattaforme di streaming, è intitolato Sprazzi di Pace e noi ci ascoltiamo il quarto brano, il quarto e ultimo brano di questo Sprazzi di Pace, molto bello, molto ironico di nuovo in qualche modo e che sembra essere un po' la chiosa ideale alla carriera di Maria Monti, meravigliosa ma certo non particolarmente fortunata in termini di riscontro di pubblico. E il brano appunto si chiama Sedie Vuote. Questo era Doppio Diesis, io sono Jacopo Tomatis e oggi abbiamo parlato di Maria Monti, forse la nostra prima cantautrice e forse anche una di quelle più dimenticate, ma che è bene cominciare a riscoprire, d'altra parte è facile trovarne traccia su internet. Maria Monti, Sedie Vuote.
Sia nelle file, due curiosi qua, uno là. Poi c'è un addetto, si ha un amico affettuoso. E il resto, sedie vuote. Nel silenzio religioso, niente si oppone al canto, solo meditativa pace tranquillizzante. Tranquillizzante, tranquillizzante. Se foste numerosi in teatro, ma numerosità non è sinonimo di qualità. Quindi voi rari presenti che mi guardate attenti, rischiate il senno che voi come me, come me. Ma sulle sedie vuote di legno spigoloso sono certa di vedere qualcosa. Può sembrare distorta, mi prendo solo il lusso di un delirio, un mio delirio. quando un teatro ha la solennità di un tempio, piangono in bordello, è grave, ma che importa, e se importa, cosa importa? Brillanti aure dai colori tenui, arcobaleni pallidi, vibrano delicate, e pallide docce fredde che non mancano mai, mai, mai.